Grazie, buon pomeriggio. Mi chiamo Pierluca Montessoro e ho il privilegio di condurre un piccolo gruppo di ricerca all'Università di Udine, composto fra gli altri da Sandro Di Giusto, che è qui alla mia sinistra, e Davide Pirattoni, che mi accompagneranno in questa presentazione. Il focus di questa presentazione è leggermente spostato rispetto a quello che avete sentito in questa giornata e mezza, ma è strettamente correlato. Mi rendo conto che dopo aver sentito tutto quello che abbiamo sentito a proposito di trusted computing, parlare di pervasive computing è ancora più inquietante. In realtà si tratta di una tecnologia con cui non solo ci dobbiamo confrontare, ma soprattutto che ha delle potenzialità interessantissime nel futuro e che ovviamente apre problemi di gestione dell'informazione. Innanzitutto, il pervasive computing che cos'è o che cosa sarà? Essenzialmente l'idea è che una tecnologia, quando diventa molto matura, diventa invisibile. E tra l'altro il computer invisibile è proprio il titolo di un non più recentissimo libro di Norman che illustra anche queste potenzialità. Quando noi accendiamo la luce non ci preoccupiamo più, non percepiamo più la tecnologia che sta dietro l'energia elettrica e la lampadina, cosa che però ai tempi di Edison ovviamente era ben diversa. E allo stesso modo l'evoluzione dei sistemi di calcolo piccoli, portatili, wireless, eccetera, eccetera, che perdano l'esplicita interazione fra uomo e macchina, ma la facciano diventare o implicita o assolutamente naturale, quindi a differenza di come facciamo oggi, cambierà radicalmente il paradigma di utilizzo di questi sistemi. Ecco, il pervasive computing è attualmente studiato sia in termini di tecnologia, perché ovviamente realizzare sistemi estremamente piccoli, portatili, ha problemi legati all'alimentazione, ai consumi, eccetera, eccetera, e per questo siamo in contatto con la società Eurotech, di cui forse qualcuno ha sentito parlare, che sta investendo molto su questa tecnologia, e ha anche un filone molto ampio di ricerca su quelli che sono gli scenari, cioè che cosa possiamo farcene di questi oggetti. Gli scenari sono numerosi, perché se voi cominciate a pensare a dei dispositivi che possono essere sparsi nell'ambiente, tenuti addosso alle persone, in grado di dialogare fra di loro, quindi anche eseguire attività cooperative in modo assolutamente autonomo, questo può aprire appunto scenari di applicazione nei campi più vasti. E ovviamente non si tratta di scenari in cui noi abbiamo interesse a nascondere la nostra identità o evitare che le informazioni vengano divulgate. Paradossalmente sono scenari in cui abbiamo tutto l'interesse a far sì che le nostre informazioni vengano divulgate. Il problema è controllarle. Alcuni esempi. Vi anticipo che negli scenari più più futuribili, diciamo, si arriva fino alla smart dust, la polvere intelligente in cui si sparge nell'ambiente si fargono degli oggetti talmente piccoli da sembrare granelli di polvere per attività che possono anche essere di controllo dello stesso ambiente. Poi qui che cosa ce ne facciamo dipenderà, potrà essere un controllo dell'ambiente in termini di frane o terremoti piuttosto che in termini di attraversamento di frontiere. Alcuni scenari più vicini anche in termini di tempo sono per esempio il carpooling pervasivo, che è un lavoro su cui tra l'altro abbiamo lavorato abbastanza intensamente negli ultimi tempi. Il carpooling è semplicemente lo sfruttamento di un ridotto numero di mezzi di trasporto individuali fatto da pool, da gruppi di persone che percorrono lo stesso percorso in modo abbastanza sistematico per ridurre ovviamente problemi di traffico e di inquinamento. Il vero problema è che tipicamente non si conoscono fra di loro le persone che potenzialmente hanno, potrebbero avere interesse a condividere il mezzo, e gli strumenti per, tra gli strumenti possibili per mettere insieme, mettere d'accordo queste persone, c'è lo strumento pervasivo. Per esempio, se tutti indossassero un ciondolo che è in grado di in qualche modo metterci in contatto con persone che tutti i giorni vanno a lavorare più o meno dove andiamo a lavorare noi, partendo più o meno da dove abitiamo noi, potremmo ridurre drasticamente costi di trasporto e inquinamento, eccetera eccetera. Questo è un esempio che calza molto bene sul problema della gestione della riservatezza delle informazioni, perché da un lato abbiamo tutto l'interesse a far sì che gli altri in qualche modo vengano a conoscenza del fatto che noi facciamo lo stesso percorso e viceversa. Dall'altra parte vogliamo ovviamente evitare che questo diventi l'equivalente di appendere fuori dalla nostra porta di casa un cartello "sono uscito, help yourself" per tutti quelli che passano con intenzioni poco gradevoli nei confronti della nostra proprietà. Quindi abbiamo bisogno da un lato di diffondere le nostre credenziali, le nostre informazioni sui nostri spostamenti, dall'altro controllarle. Altri esempi sono per esempio l'healthcare. Nel settore sanitario il pervasive computing potrà avere un ruolo importantissimo. Pensate al monitoraggio di parametri fisiologici con segnalazione tempestiva di situazioni critiche, allarmi eccetera. Questo anche legato alla gestione dell'anziano. Altro caso in cui ho tutto l'interesse a far sì che l'informazione viaggi e viaggi nel più breve tempo possibile, ma d'altra parte che arrivi anche soltanto alla destinazione corretta. E qui in un sistema pervasivo in cui questi oggetti sono sparsi nel territorio e si scambiano informazioni, la gestione della riservatezza ma anche della tempestività della comunicazione certa è un po' più difficile. Andrò veloce perché non voglio rubarvi troppo tempo. Qualcosa sul carpooling vi ho già detto. Ora, il problema chiaramente è che in qualche modo ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo metterci, riuscire a gestire la riservatezza dell'informazione in modo tale che questa arrivi a persone di cui ci possiamo fidare. Carpooling è appunto un esempio eclatante. Io voglio incontrare persone che facciano lo stesso mio percorso, ma non voglio dire il mio percorso e l'ora a cui esco di casa a un potenziale ladro. Come faccio a distinguere la persona a cui mi rivolgo? Nell'healthcare, allo stesso modo, io ho un attacco di cuore e voglio che sia l'unità sanitaria o una delle unità sanitarie a cui posso afferire che riceva questa informazione, non magari la mia assicurazione o un mio concorrente negli affari. Ecco, quindi è necessario chiaramente far riferimento a qualcosa che potrà gestire lo scambio di informazioni, ma queste informazioni non dovranno essere immediatamente utilizzabili dall'utente qualsiasi che le riceve, ma sarà necessario gestire un meccanismo di condivisione dell'autorizzazione a ricevere, leggere queste informazioni. Il problema chiaramente è che a seconda del contesto io posso avere un sistema più o meno snello e avere anche bisogno di un sistema più o meno snello per gestire questa riservatezza. Se io mi sto mettendo d'accordo con persone per fare lo stesso percorso in auto, il meccanismo può essere anche molto sofisticato e molto complesso dal punto di vista crittografico, diciamo, perché i tempi in cui voglio divulgare questa informazione possono essere anche dell'ordine del giorno. Io posso usare una piattaforma esterna al singolo braccialettino, ciondolo, portachiavi che mi porto in giro per gestire tutta la divulgazione poi controllata dell'informazione. Nel caso in cui io debba segnalare un allarme sanitario ho bisogno di un sistema molto più snello. Nel caso in cui io usi l'oggetto pervasivo per applicazioni ludiche perché sono entrato in discoteca e sto cercando l'anima gemella, è chiaro che o la trovo prima che finisca la serata oppure è una serata persa. Quindi se ho messo le mie informazioni su qual è il mio cantante preferito sul ciondolo, voglio che queste informazioni possano viaggiare in modo più snello. Per fare questo noi abbiamo sviluppato una serie di modalità di gestione di queste informazioni, in cui nel livello più, diciamo, controllato, le informazioni vengono gestite all'interno del sistema da piattaforme standard tipo personal computer o Totem, eccetera, che hanno capacità di crittografia multipla per rendere queste informazioni inutilizzabili a chi semplicemente le riceve. L'oggetto pervasivo scambia queste informazioni in forma crittografata con e gli altri oggetti pervasivi, quindi evitando di dover implementare su un dispositivo portatile a basso consumo, eccetera, operazioni di crittografia, perché le informazioni vengono già gestite, già posate in forma crittografata nell'oggetto, e poi offline queste informazioni ritornano su piattaforme standard e, grazie a una certification authority centralizzata, si gestisce, e vedremo dopo più in dettaglio il meccanismo, si gestisce lo scambio controllato delle informazioni tra i soggetti potenzialmente interessati. Ovviamente se io sono in una discoteca e appunto voglio trovare l'anima gemella, tutto questo meccanismo mi interessa poco. A questo punto è necessario un sistema più snello. Chiaramente la ricerca di affinità nella discoteca è un esempio estremo, dove potrebbe anche non fregarmene assolutamente nulla del controllo dell'identità o della divulgazione, ma chiaramente scenari simili sono possibili e non necessariamente possono essere totalmente lasciati a un'assenza di controllo, quindi è una diffusione indiscriminata di informazioni, anche perché c'è il problema non soltanto di cosa spedisco e come controllo a chi lo spedisco, ma anche di autenticazione del mittente, per evitare ovviamente adescamenti o problemi di sicurezza poi che hanno ripercussioni anche nel sociale. Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio, qui abbiamo chiaramente l'importante problema di autenticare sia l'evento che il mittente, oltre al fatto di permettere una gestione controllata della trasmissione che possa essere tempestivamente ricevuta soltanto da chi effettivamente può intervenire ed è autorizzato a intervenire. Per quanto riguarda le attività di ricerca che esulano anche un po' dal discorso semplicemente della gestione delle informazioni, si stanno studiando reti di sensori che, per esempio, nel caso dell'anziano, possono monitorare non soltanto parametri fisiologici, ma anche, per esempio, la sua posizione. Se ad un certo punto si rileva che l'anziano non si muove, per esempio perché è caduto ed è svenuto, questo può essere analizzato e, in base alla posizione dei diversi sensori, determinare diverse soglie di allarme. Quindi, sostanzialmente, noi abbiamo due grossi problemi. Premesso che il nostro obiettivo è quello di comunicare con gli altri, dicendo chi siamo e dicendo qualcosa relativa a noi, vogliamo innanzitutto essere in grado di autenticarci e di conseguenza essere sicuri di autenticare gli altri da cui riceveremo l'informazione. E quindi sarà necessario un meccanismo che ci garantisca di sapere con chi stiamo parlando e che effettivamente chi è il nostro interlocutore è quello che è l'identificativo con cui effettivamente si presenta. E poi divulgare in modo controllato queste informazioni, cioè poter scegliere a chi o se preferite in quali condizioni queste informazioni dovranno essere divulgate, pur essendo inviate a tutti. Ovviamente il problema è che io a priori non so a chi effettivamente vorrò inviare le informazioni, per cui avrò bisogno di un meccanismo che mi permetta, per esempio, di selezionare delle entità, quindi dei soggetti di cui potrò fidarmi, per esempio appunto una sorta di certification authority che rileverà le identità delle persone che disporranno di questi meccanismi di ricezione delle mie informazioni, e in modo assolutamente simmetrico e condiviso queste persone saranno autorizzate a mettersi in contatto con me e viceversa. Ecco, questo ha portato allo sviluppo di un modello che noi abbiamo chiamato versatile, perché tende a applicarsi ai diversi scenari con diversi livelli di sicurezza, per il quale lascerei la parola a Sandro Di Giusto, che mi accompagna in questa presentazione e che ha lavorato più nel dettaglio sugli aspetti operativi del problema.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Quello che adesso vado brevemente a spiegare è quella che è una nostra soluzione, non certo definitiva, però è un buon punto di partenza per ovviare in qualche modo ai problemi di comunicazione tra oggetti pervasivi, ad esempio adattabili a scenari applicativi come quelli che ha descritto il professor Montessoro un attimo fa. Partiamo da un presupposto: quali possono essere i punti chiave di un tale sistema? Indubbiamente ci sono problemi di sicurezza, oltre che di privacy. Non si voleva, in nessun modo, anche perché non c'era tempo, ricostruire, diciamo, reinventare la ruota. Non era necessario e non era una buona idea. Neppure, in qualche modo, inventarsi qualcosa che usasse la ruota. La nostra idea era un po' quella di partire da un concetto più alto, che era cambiare la, se vogliamo, topologia o l'urbanistica di una città. Quindi, per spiegarmi un po' meglio, quello che abbiamo ideato è uno schema di cifratura multilivello che utilizzi schemi di cifratura già presenti, già esistenti, quindi RSA, ad esempio, per quanto riguarda la parte di gestione chiave pubblica, chiave privata, o sistemi tipo Blowfish, 3DS, AES, eccetera, per crittografia invece simmetrica ad unica chiave. Quindi niente di nuovo, si utilizzano sistemi di crittografia già esistenti. Si utilizza d'altronde un'altra cosa che già esiste, ovvero la delocalizzazione dell'autorità di certificazione. Niente di nuovo, le certification authority esistono da parecchio e non è certo una novità. Quello che abbiamo fatto noi è semplicemente coniugare le due cose, reinventando in qualche modo un sistema che possa essere applicato ad oggetti pervasivi, ovvero oggetti che consumano poco, e che costino poco e che possano rendere le applicazioni trasparenti all'utente, ovvero creare il livello pervasivo vero e proprio. Per far questo c'è un compromesso da cercare tra le funzionalità che noi chiediamo, la flessibilità dell'intero sistema e la sicurezza. Cercare il compromesso è stato il nostro punto di partenza. Partiamo da una cosa, l'entità in gioco. Per quello che è stato il nostro progetto, le entità in gioco sono essenzialmente tre, o meglio, sarebbero due più una eventuale. L'oggetto pervasivo è il pervasive object, che vedete sulla sinistra. Ovviamente è questo oggettino, dal consumi bassissimi e dalle basse capacità essenzialmente computazionali di storage in qualche modo, a questo sarà associata una chiave pubblica ed una chiave privata. La chiave privata sarà strettamente memorizzata all'interno dell'oggetto pervasivo o nelle varianti che in caso vedremo dopo, nell'interfaccia tra l'oggetto pervasivo e il computer per cose particolari, e una chiave pubblica che è disponibile ovviamente a chiunque in diverse metodologie. Una CA locale, ovvero una Certification Authority locale, la CA local che vedete nel mezzo, anche questa ha una chiave privata che è sempre solo unicamente sua, una chiave pubblica che ovviamente può essere conosciuta da tutti. La terza entità è una CA di riferimento, opzionale, dipende da alcuni scenari che prevedono queste possibilità. Le vedremo subito in seguito. Anche per la CA di riferimento ovviamente c'è la necessità di avere una chiave pubblica ed una chiave privata. Da notare in questa slide è il tipo di comunicazione tra gli oggetti. Vedete infatti che tra il pervasive object e la CA locale esiste un collegamento chiamato collegamento ad hoc wireless, che invece non c'è negli altri, ed è essenzialmente, voi pensate al caso che diceva prima, siete in una discoteca, avete questo oggettino piccolino, quello che comunica questo oggetto con la CA locale, che sarà una specie di access point in qualche modo all'interno della CA locale, è una comunicazione wireless, ad hoc, perché è fatta on fly, velocemente, senza grosse pretese di comunicazione, ad esempio con acknowledge o qualcosa del genere. Diversamente invece la comunicazione tra pervasive object e direttamente la CA di riferimento, o tra la CA locale e la CA di riferimento, è fatta tramite dorsali Ethernet, comunque utilizzando Internet in qualche modo. Certification Authority. Quello che è stato in qualche modo utilizzato è, copiando ad esempio lo stack ISO-OSI, Lo schema di cifratura multilivello si basa su tre livelli essenzialmente. Il pacchetto più interno, questo è già un dettaglio abbastanza tecnico di come è stata implementata questa, diciamo, la libreria. Un primo livello interno sono informazioni che saranno, oltre al payload, quindi al contenuto veramente viaggiante, ci saranno informazioni di firma che faranno, verificheranno sia chi è il mittente, sia che il contenuto sia arrivato correttamente in qualche modo. Il livello immediatamente sotto sono informazioni di crittografia, quelle che renderanno completamente, diciamo, illeggibile a chiunque, se non a chi ne è destinatario, le informazioni. L'ultimo livello, quello più basso, conterà quelle eventuali informazioni in chiaro che possono essere necessarie per determinate applicazioni, non tutte ovviamente. Passando alla delocalizzazione dell'autorità, diciamo, esiste una gerarchia delle funzioni delle comunicazioni tra entità. Cosa significa? Significa che ovviamente a seconda di quelle che sono le tre entità in gioco che abbiamo visto nella slide precedente, abbiamo visto che queste non comunicano tra di loro tutto lo stesso metodo. Ad esempio, i PO rappresentano quello che è il primo livello deputato unicamente alla raccolta e alla disseminazione delle informazioni. Siete in una discoteca, il vostro PO, anzi mettiamoci più nel caso del carpooling pervasivo, che è forse più attinente, il vostro PO unicamente si occupa di spedire broadcast, semplicemente, senza nessun tipo di controllo, le vostre informazioni sul viaggio medio che fate per andare a lavorare. Quindi unicamente dissemina quelle che sono le vostre informazioni. Viceversa, se vi trovate ad essere vicini a qualcun altro che abbia questo oggetto come voi, quindi partecipi al servizio di carpooling pervasivo, il vostro pervasive object raccoglierà le sue informazioni che lui avrà spedito in broadcast. Quindi si occupa essenzialmente di raccogliere. Il PO semplicemente fa dissemina e raccoglie, nulla di più. Il livello invece subito dopo consente lo scambio di informazioni di autenticazione tra il PO e la CA. Ad esempio, qui l'esempio che abbiamo messo è l'ingresso e uscita dalla rete, gestione dei gruppi, ma ad esempio avete raccolto con il carpooling pervasivo tutta una serie di dati su degli utenti che avete incontrato durante il giorno, volete farne la ricerca del match, perché per voi questi dati sono illeggibili, non ne potete fare assolutamente nulla. Volete però effettuare l'applicazione su questi dati, quindi volete cercare il match. C'è un secondo livello, appunto, di comunicazione che è preposto a questo e che è quello che si occupa di spedire questi dati alla Certification Authority. Ovviamente a questo si assumono operazioni necessarie alla decodifica ad opera della Certification Authority, appunto. Brevemente, l'organizzazione dell'autorità, oltre a questi due livelli, ce n'è un terzo che è in qualche modo parallelo, che è quello che gestisce la federazione o comunque la scalabilità delle Certification Authority, perché pensare ad esempio di fare un unico server che possa fare la ricerca di match per, che ne so, tutta Italia, non è verosimile. È stato creato quindi un sistema di protocolli per garantire quella che è la scalabilità del sistema, ed è questo che è spiegato in questa slide. Ora, il nostro protocollo, il nostro sistema, cosa ha detto? Abbiamo detto, ci sono diversi scenari applicativi che riguardano le applicazioni pervasive, d'altronde hanno diverse esigenze, quindi abbiamo pensato di fare non un unico sistema che si adatti di volta in volta, ma diverse varianti di uno stesso sistema, che possano essere particolarmente costruite ad hoc su determinati tipi di scenari. Abbiamo quindi realizzato tre varianti del WPSM, che abbiamo chiamato, diciamo, Robust, Flexible and Light. Per la Flexible in particolare abbiamo ideato in qualche modo tre protocolli, tre sottoprotocolli, Mutual Authentication, Explicit Authentication ed Implicit Authentication, che riescono ad adattarsi in modo particolare a cose più specifiche. Partendo da, diciamo, restando sul generico, il WPSM, la variante Robust, a chi si riferisce, dove è sensata? In scenari non real time, dove non si necessita di rapidità nello scambio di informazioni. È il caso emblematico del carpooling pervasivo. Il vostro PO raccoglie e dissemina le informazioni, non vi importa in linea di principio trovare in real time chi è che ha un viaggio di lavoro simile al vostro. Anche se lo sapete il giorno dopo, non vi cambia la vita. Certo, potreste contattarlo lì per lì se avete la risposta immediata, ma non vi cambia essenzialmente molto, proprio perché i viaggi sono periodici, funziona su viaggi che hanno grossa periodicità, quindi saperlo il giorno dopo vi sta comunque bene. In questo caso quindi i nodi si occupano esclusivamente di disseminare e raccogliere informazioni che non sono in grado di elaborare. L'accesso alla CA, altra particolarità di questo della Robust, è che l'accesso alla CA da parte degli oggetti pervasivi è oggettivamente sporadico. Il vostro oggettino pervasivo non ha la capacità, non ha, diciamo, non c'è l'infrastruttura con cui possa comunicare con internet e quindi con le certification authority. Siete in giro per strada, ovviamente non potete avere degli access point di continuo, di tanto in tanto magari potreste anche trovarli, ma è una cosa che capita sporadicamente, quindi non ha un accesso alla rete continuo. I pro di questa variante sono: permette, per come vedremo dopo, una sicurezza e una garanzia di anonimato molto forte, tra le più forti che abbiamo potuto in qualche modo progettare. Richiede bassissimi requisiti hardware e software per quanto riguarda il PO, quindi il pervasive object. Ovviamente questo a discapito delle interfacce che si occuperanno di fare il lavoro gravoso per loro essenzialmente, ma questo lo fa un PC, quindi non è niente di nuovo. La scalabilità tramite la federazione di CA, quindi è veramente scalabile. Per contro, non permette comunicazione on the fly, ovvero c'è parecchia latenza tra quando il sistema raccoglie i dati e quando li spedisce. A seconda degli scenari può richiedere nel PO un discreto quantitativo di memoria, proprio perché dovendo raccogliere deve in qualche modo memorizzare tutte queste informazioni, cosa che non sarebbe in sistemi on fly. Richiede un'interfaccia esterna, ovvero questo PC, per in qualche modo comunicare con Certification Authority. La seconda variante che vedremo è la flexible, in cui il target in qualche modo sono scenari che richiedono comunicazioni, diciamo, non on the fly ma abbastanza vicino, latenza medio-bassa, qualche minuto. Vediamo ad esempio la ricerca di affinità, l'healthcare e la sensoristica. La caratteristica è che abbiamo elevata sicurezza e un buon livello di anonimato, forse non a livello della Robust ma comunque molto buono, prevede un'entità di autenticazione locale e potenzialmente anche un CA di riferimento, come era stato visto in una slide precedente. Per quanto riguarda i protocolli da flexible, abbiamo detto ce ne sono stati creati tre: mutual, explicit e implicit. Siccome il tempo è tiranno, ve li spiego molto velocemente. Essenzialmente cambia, l'unica cosa che cambia essenzialmente è la modalità con cui vengono autenticate le persone, perché ovviamente gli oggetti, scusate, perché ovviamente il PO quando comunica con la CA in qualche modo deve poter garantire, il PO deve essere sicuro che la CA con cui comunica è una CA ed è buona, quindi può spedire i suoi dati. La CA deve garantire al PO che anche lei è una CA fidata. Questo tipo di autenticazione può essere fatto ovviamente in diverse modalità, con un'autenticazione mutua, per cui sia il PO sia la CA sono mutuamente autenticate, quindi c'è il massima sicurezza. Però per fare questo richiede un link attivo, quindi un collegamento di rete. Nell'explicit authentication abbiamo solamente che il PO può autenticare la CA, quindi voi entrate in una discoteca, c'è il sistema per cui voi siete in grado di capire la CA che vi sta spedendo dei messaggi e vi dice sono una CA, è una CA fidata. Viceversa, la CA che riceve pacchetti da voi non sa chi siete. Quindi c'è una asimmetria un po' nell'autenticazione. Il contro di questo sistema è che la CA appunto non può autenticare il PO, il protocollo non è completamente trasparente per meccanismi che non riesco a spiegarvi purtroppo, è adatto per servizi erogati in ambienti confinabili, ad esempio in una discoteca, non potete farlo in ambienti che non abbiano un confine ben preciso. L'implicit authentication è l'ultima variante di questa, è molto simile all'explicit, però in questo caso la caratterizzazione dell'autenticazione è ancora meno robusta, meno impegnativa di quella di prima e quindi c'è meno livello di sicurezza. I contro essenzialmente è che l'universalità dei parametri di sicurezza, che sono essenzialmente le CA, le chiavi che caratterizzano le CA, sono universali e come tali si sa che una chiave quando è discriminatamente data a più persone diventa critica. L'ultima variante è la variante light, in cui essenzialmente diciamo, le applicazioni sono abbastanza poche per questo sistema qui, ma non richiede praticamente nessun requisito hardware o software, nessuna particolare complessità in qualche modo. Rappresenta un compromesso con quei particolari servizi in cui si può garantire l'autenticazione degli utenti attraverso altri canali, oppure in cui l'autenticazione non è necessaria a livello di comunicazione. L'esempio tipico è entrare ad uscire da qualche posto come controllo o registrazione di accessi. Pro appunto è incredibilmente semplice ed ha un basso carico computazionale. Contro, non prevede alcun scambio di messaggi di autenticazione, quindi non c'è nessuna forma in qualche modo di sicurezza, di anonimato, non tanto di anonimato quanto di essere sicuri che la CA che vi sta spedendo dei messaggi sia effettivamente una CA buona. La privacy non è assolutamente garantita, occorre quindi prevedere un'altra forma di autenticazione, che ne so, più fisica che altro. Vi fidate del posto in cui siete andati a finire, siete in una discoteca ma in qualche modo una discoteca seria, vi fidate di questo, quindi l'applicazione che vi gira sopra dopo l'ha data un po' per buona tra virgolette. Ci sarebbe poi lo schema di dettaglio, ma temo che sinceramente siamo...
Vogliamo fare un paio di domande?
Sì, sì.
Volevo solo concludere, purtroppo appunto dovendo...
Funziona? Dovendo saltare lo schema di dettaglio, volevo soltanto evidenziare che in nessuno di questi schemi si prevede la memorizzazione permanente accessibile delle informazioni che noi vogliamo controllare. Cioè, schemi di carpooling ne esistono già, voi andate su diversi siti, scrivete lì il vostro percorso, aspettate che qualcuno vi contatti. Però in questo momento voi, al di là del fidarsi o meno del gestore del web, memorizzate permanentemente un'informazione che per voi è sensibile da qualche parte. Anche lo schema del carpooling, che di fatto ha bisogno di fare dei match tra dei percorsi, grazie a questo meccanismo di crittografia multipla, permette di funzionare con una memorizzazione temporanea giusto per il tempo che la Certification Authority elabori l'algoritmo di matching, dopodiché l'informazione non è necessario che venga memorizzata permanentemente. Quindi, nonostante noi la divulghiamo in broadcast con tranquillità, lo schema è stato proprio pensato per evitare tutti quei problemi di persistenza dell'informazione sensibile che in altri contesti abbiamo discusso per già un giorno e mezzo.
Una veloce domanda.
Niente, se noi avessimo avuto il ciondolo avremmo potuto scambiare dati anche in maniera anonima, se fossimo dal 18, che questo è un
certo. Assolutamente sì.
E avremmo potuto scambiare dati nel senso di non dire nome e cognome per ipotesi, ma soltanto il campo di il nostro campo di, diciamo, di lavoro, la socializzazione, eccetera, eccetera.
Assolutamente. Oppure magari se tutti noi fossimo registrati su determinati enti che garantiscono che quello che dice il ciondolo effettivamente è stato certificato perché è stato criptato con la chiave della Certification Authority, a questo punto noi potremmo anche decidere di divulgare informazioni in più soltanto quelli che fanno riferimento a quella Certification Authority, perché è una certification di cui ci fidiamo o per cui abbiamo interesse creare dei contatti più espliciti. Sì,
da una
sì. Sì, sì, perché lo sviluppo è parallelo. Da un lato abbiamo questi modelli, dall'altro noi collaboriamo solo in parte su questo con Eurotech per lo sviluppo della piattaforma. La piattaforma poi sarà qualcosa che potrà implementare i diversi modelli. Vado a casa o schiaccio un pulsantino sul ciondolo, non c'è ancora l'oggetto fisico chiaramente, quindi dipenderà, ma a quel punto potrò attivare diversi modelli per i diversi contesti.
Io suppongo il PO ha direttamente sul cellulare che si chiude dopo che
la roba. Assolutamente, sì, certo.
Bene, allora ringraziamo il professor Montessoro, l'ingegnere Davide Pierazzoni e Di Giusto dell'Università di Udine per il loro intervento, e passiamo al prossimo relatore. Ci proporrà un intervento di carattere più tecnico riguardante l'anonimato in rete con l'uso di Tor. In realtà è il primo di due interventi riguardanti questo sistema. Dal momento appunto che i prossimi due interventi saranno piuttosto legati l'uno all'altro, per risparmiare tempo direi di raggruppare eventuali domande alla fine di questa coppia di interventi. Quindi lascio la parola a Mircea Emanuele D'Angelo.
mi ha già presentato il mio collega. Sono Mircio Emanuele D'Angelo, socio della Metrolo Graphics. Oggi vedremo in questa serie di due interventi un po' in dettaglio l'utilizzo di Tor. Vedremo l'utilizzo di questo software, come ci può aiutare sia a permettere una maggiore protezione della nostra privacy e sia a permettere una non privazione delle nostre libertà. Vedremo in dettaglio perché. Prima di tutto cominciamo dalle basi e cominciamo da una situazione così standard, cioè noi vogliamo connetterci con il nostro client, utilizzando il nostro browser internet, ad un server remoto. Idealmente la connessione dovrebbe avvenire tra il nostro client e il server remoto in maniera diretta. E purtroppo ci sono anche, purtroppo molti pensano che sia così, in realtà la connessione avviene attraverso la rete pubblica, attraverso un numero arbitrario di nodi nei quali la nostra connessione passa, per poi arrivare infine al server remoto che noi vogliamo raggiungere, e poi le risposte, lo stesso ritroso per questa rete pubblica che in questo caso è internet. Quali problemi possono venire? Allora, qui sono rappresentate in modo grafico tre situazioni. Dato che la connessione passa per un numero arbitrario di nodi di cui noi non conosciamo il livello, cioè non sappiamo che livello di fiducia dare a questi nodi, non possiamo dire se uno di questi nodi è compromesso e quindi se i dati che lo attraversano vengono utilizzati da qualcun altro in maniera illecita. Inoltre un altro problema che si crea è l'analisi del traffico. In realtà Tor è nato principalmente non tanto per la protezione da attacchi del tipo l'uomo nel mezzo, ma proprio per proteggerci dall'analisi del traffico, che consente in maniera autorizzata e lecita all'ISP di loggare tutte le nostre connessioni, e inoltre permette l'utilizzo di filtri per cui non possiamo, ci viene privata la possibilità di raggiungere determinati siti, come è successo in Italia, come sta succedendo con alcuni siti di gioco d'azzardo online che sono stati bloccati indiscriminatamente dallo Stato italiano, così anche per altri siti, a volte senza neanche avere documentazione in merito. Ci sono paesi poi anche più sfortunati di noi, la Cina ad esempio, dove la censura dilaga in maniera eclatante. Ma com'è possibile l'analisi del traffico? È possibile perché le nostre connessioni ad internet avvengono attraverso un protocollo di trasporto detto IP, Internet Protocol. Un pacchetto IP è suddiviso in due sezioni principali, qui è rappresentato in maniera molto semplice perché in realtà è più complessa la struttura di un pacchetto IP. Comunque ci sono queste due sezioni principali che sono l'intestazione e i dati. Ora, a noi non ci interessa la parte dei dati, perché per quanto riguarda i dati noi lo risolviamo tranquillamente, ad esempio criptando le connessioni, utilizzando SSL, SSH o altri protocolli che consentono alla sezione dei dati dentro il nostro pacchetto IP di essere criptata in modo che chiunque intercetti quel pacchetto non può risalire i dati in chiaro. Il problema che invece oggi vediamo in dettaglio è relativo all'intestazione. Nell'intestazione sono indicati l'IP sorgente e l'IP destinazione che servono al pacchetto a sapere dove arrivare e dove tornare, naturalmente. Inoltre ci sono anche altri dati che sono relativi alla dimensione dei tempi della connessione. Tutti questi dati, che poi vengono utilizzati per applicare un'analisi del traffico, permettono di ricostruire le nostre abitudini, i nostri interessi personali, le nostre preferenze, cioè permettono di sapere dove andiamo solitamente, quali siti visitiamo, con che tempi, anche se i dati sono criptati, dato che sono indicate le dimensioni, con una certa analisi statistica è possibile determinare anche ulteriori cose. In definitiva, l'analisi del traffico permette due gravi cose: conoscere le nostre abitudini e applicare restrizioni sui siti a cui possiamo accedere. Quindi viola la nostra privacy e consentirebbe, o meglio consente, una limitazione delle nostre libertà. Come possiamo proteggerci? Dovremmo nascondere l'indirizzo mittente e il destinatario a ogni pacchetto. Ok, si può fare, il problema è che renderemo la comunicazione inattuabile, perché non sapremo più, i pacchetti non sapranno più dove devono andare e dove devono tornare. Purtroppo la soluzione di questo problema non è semplicissima. Una possibile soluzione che oggi una possibile applicazione che oggi ci permette di applicare questa cosa qui, di nascondere IP mittente e IP destinatario ogni pacchetto, è Tor, quello che analizzeremo adesso. Come funziona Tor? Allora, gli obiettivi, le caratteristiche di Tor sono quelle di distribuire attraverso molti nodi della rete, in maniera creando un percorso casuale, in modo che poi nessun nodo possa collegare una transazione alla sua destinazione, ogni nostra connessione. Quindi una connessione che noi facciamo verso il server, come avevamo visto prima nel grafico, è vero che attraversa un numero arbitrario di nodi, però viene forzato un percorso su dei nodi a cui noi attribuiamo della fiducia, con una criptazione del traffico, in modo che ogni singolo nodo, poi vedremo in dettaglio come, non conosce in realtà il vero percorso che deve seguire il pacchetto, cioè non sa dove deve arrivare e da chi è partito. E inoltre, per evitare analisi statistiche, questo percorso viene modificato periodicamente. So che adesso è un po' ingarbugliata, presentata così la cosa, però adesso analizziamo nel dettaglio tutto. Prima di tutto, un prerequisito base: la cifratura a chiave pubblica ci servirà per comprendere poi il funzionamento di Tor. Questo metodo di cifratura si basa sulla conoscenza, sull'utilizzo di due chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata. In pratica, la chiave pubblica è la chiave che noi possiamo distribuire a tutti ed è utilizzata da qualsiasi persona per cifrare dei dati. Dati che poi possono essere decifrati solo attraverso la chiave privata, associata a quella chiave pubblica. Chiave pubblica e chiave privata hanno una correlazione matematica tra loro. Un esempio che ci fa comprendere al volo la cifratura a chiave pubblica o asimmetrica: immaginiamo che Alice deve trasmettere un messaggio a Bob. Questi sono i nomi che di solito si usano quando si parla di crittografia. Allora, Bob cosa fa? Dà Alice una cassaforte aperta, di cui solo lui conosce la combinazione. Alice mette il documento dentro la cassaforte, chiude, fa girare la ghiera e in quel caso ha applicato una cifratura. Immaginiamo che la cassaforte è la chiave pubblica, che Bob può dare a chiunque, che però una volta che viene chiusa può essere aperta solo da chi ha la combinazione. Alice riceve la cassaforte, chiude il documento, fa girare la ghiera e la rimanda a Bob. Se qualcun altro prende quella cassaforte non ci potrà fare niente, perché non ha la combinazione. Quindi solo Bob, che ha la combinazione, cioè la chiave privata, può risalire al documento. Però come ci aiuta questo a risolvere il problema dell'analisi del traffico? Qui ci avviciniamo un po' a quello che è Tor. Allora, abbiamo sempre Alice e Bob. Alice deve trasmettere un messaggio a Bob. Alice però non vuole che nessuno possa dire abbia avuto una relazione, cioè uno scambio di messaggi con Bob, e che Bob non sappia che il messaggio proviene da Alice. Cioè vuole mandare un messaggio anonimo a Bob e che nessuno poi può provare che è stata Alice veramente a mandare quel messaggio. Un'idea è quella di utilizzare dei passaggi intermedi. Allora, Tor, non l'ho detto, sta per The Onion Router, il router cipolla. E, allora, utilizziamo dei passaggi intermedi che chiamiamo Onion Router. Allora, sono quattro persone, A, B, C e D, che hanno una chiave pubblica ognuno. Quindi abbiamo quattro cassaforti. Allora, il messaggio originale, il messaggio che dovremmo mandare conterrebbe IP, cioè indirizzo del mittente, quindi indirizzo di Alice, e indirizzo del destinatario, indirizzo di Bob. Noi vogliamo però che questi dati non siano chiari, cioè non ci si possa risalire. Applichiamo una cosa del genere. Partiamo a ritroso, quindi il percorso è Alice, A, B, C, D, Bob. Allora, a ritroso l'ultimo, diciamo, l'ultima tratta è tra D e Bob. Allora noi prendiamo una busta da lettere e ci mettiamo l'indirizzo mittente D, indirizzo destinatario Bob. Questa busta la chiudiamo nella cassaforte di D e poi in quella cassaforte mettiamo come indirizzo mittente C, come indirizzo di destinazione D. Cioè stiamo andando in pratica a ritroso con il percorso che dovrebbe fare il pacchetto, chiudendo a matrioska le varie cassaforti che poi sarebbero le chiavi pubbliche di questi onion router. Se andiamo avanti così avremo tra CD gli unici dati che ci sa in pratica sono l'indirizzo, allora nel caso tra D e Bob, D sa solo che il messaggio è provenuto da C e deve arrivare a Bob. Tra C e D, C sa solo che il messaggio proviene da B e deve, vabbè, qui sì, c'è un errore, comunque proviene da D, da B e deve arrivare a D. Tra B e C, che proviene da A e deve arrivare a C, tra A e B, così e via. Tra Alice e A, A è solo a conoscenza del mittente Alice, cioè non sa e non può sapere che il destinatario finale è Bob. Non lo può sapere perché il destinatario finale è racchiuso in tutte quelle cassaforti, in tutte quelle chiavi pubbliche degli onion router. Vabbè, il disegno, io ho messo una cipolla a fianco per far vedere la similitudine, anche perché Tor si chiama in questo modo. In realtà Tor funziona proprio così. Torno un attimo indietro. Qui abbiamo fatto un esempio proprio banale, però Tor applica la stessa cosa a ogni nostra connessione. Abbiamo sempre la situazione che Alice, il nostro client, deve collegarsi a un server remoto, Bob. Allora, utilizzando Tor, cosa succede? Alice chiede a un directory server tutti, quali sono i nodi Tor, quali sono quindi le persone che noi possiamo utilizzare per fare questi passaggi intermedi. Otteniamo l'elenco. L'applicativo poi crea un percorso arbitrario di tra questi nodi, scegliendone alcuni a caso. Un percorso che viene mantenuto per un certo periodo di tempo. Prima abbiamo detto che il percorso deve modificarsi periodicamente per evitare analisi statistiche. Qui è chiaro come il percorso sia cifrato fino all'ultimo nodo Tor e poi per forza deve essere in chiaro, perché il server che noi vogliamo raggiungere è un server qualsiasi che non c'entra niente con la rete Tor. Ottenuto questo percorso, effettuiamo la connessione. Ogni minuto il percorso si modifica. Allora, io spero che come funziona Tor sia abbastanza chiaro. Forse sono andato un po' di fretta, oppure se ci sono dubbi in merito al funzionamento di Tor, fermatemi. Allora, alcune limitazioni di Tor sono che funziona solo con i flussi TCP. In realtà non è proprio una limitazione, ma è un'esigenza tecnica, perché il protocollo TCP, che poi anche il nome dice Transmission Control Protocol, è un protocollo che ci permette di avere un controllo accurato dello stato della connessione, sapere se ogni singolo pacchetto è arrivato, nel caso di mandare quelli che non sono arrivati e così via. Tor utilizza il supporto SOX, quindi cioè, Tor apre un SOX sulla macchina, quindi qualsiasi applicazione che può appoggiarsi a dei SOC può funzionare con Tor. quindi può utilizzare la rete Tor, la rete anonima Tor. Dobbiamo avere ben chiaro che Tor si occupa solo del trasporto dei dati e solo delle connessioni TCP. Quindi un problema che si potrebbe avere è che quando noi navighiamo in internet con Tor utilizzando il nostro browser web, noi dobbiamo risolvere i nomi dei siti a cui vogliamo arrivare. Quella risoluzione viene fatta inviando una query a un DNS server. Queste query passano in chiaro, non attraverso una rete Tor. Lo stesso per quanto riguarda i cookie dei siti, arrivano sul nostro computer. Dovete sapere che comunque i siti possono ottenere vari dati su una macchina, volendo anche l'IP della macchina attraverso questi cookie, o comunque attraverso JavaScript, non proprio cookie. La soluzione quindi per restare anonimi, perché questo è il nostro obiettivo, quindi evitare che le nostre connessioni vengano tracciate e comunque che abbiamo sicurezza che non ci sono altri modi per ottenere dati sulle nostre connessioni, è utilizzare in accoppiata a Tor un SOC 4A proxy, quindi un proxy che abbia il supporto per i SOC della versione 4A. Questo ci consente di instradare le nostre richieste DNS attraverso il proxy, quindi il proxy appoggiandosi a Tor attraverso la rete Tor. La soluzione ideale è l'utilizzo di Privoxy, che oltre a far questo ha anche permette molti controlli su alcuni dati che ci arrivano dai siti, cookie e altre cose del genere. Quindi la soluzione ideale per restare anonimi in rete è il nostro client che si appoggia a Privoxy, che a sua volta utilizza Tor per le connessioni a internet. Quindi qui abbiamo la nostra rete Tor. Una cosa che non ho detto prima e voglio che comunque sia chiara, quindi torno un attimo indietro, perdonatemi, so che mi odiate, ma tra A e B, B e C e così via ci possono essere anche ulteriori passaggi ad altre persone, nel nostro caso vero ad altri router. Ciò non ci interessa perché comunque il dato che potranno vedere è un dato intermedio della connessione, cioè o la tratta B o BC e così via. L'indirizzo, diciamo la connessione vera, la correlazione tra Alice e Bob non la potranno mai vedere, quindi è normale che il percorso casuale della rete Tor è un percorso ideale, ma in effetti tra ogni nodo Tor ci sono altri arbitrari nodi internet che non è un problema se ci passiamo attraverso. Ok, la soluzione quindi è la Tor, la nostra rete e la destinazione. Se non ci sono dubbi vado avanti con l'installazione al volo. Okay. Io per quanto riguarda l'installazione, vabbè, a parte suddividere questi passaggi, nelle slide ho messo solo un esempio di installazione su un sistema operativo New Linux, nel caso Debian, per la gestione che ha dei pacchetti molto più semplici di altre distribuzioni, quindi la preferisco come distribuzione e anche più semplice da mettere sulle slide. Per quanto riguarda l'installazione su Windows o su altri sistemi operativi, anche Mac o BSD, non cambia molto, l'installazione è sempre Tor, installare Tor, installare Privoxy, e sul sito tor.eff.org c'è la documentazione per l'installazione su qualsiasi altra distribuzione e su qualsiasi altro sistema operativo. tor.eff.org. Questo qui il sito. In effetti, questo ho dimenticato una grave lacuna, una cosa che non ho detto, che Tor è un sistema che comunque è mantenuto dalla EFF, che è l'Electronic Frontier Foundation. Ieri abbiamo sentito Andrea Monti, l'avvocato presente dal CEI. Al CEI la versione italiana dell'Electronic Frontier Foundation, che si occupa in pratica della tutela delle libertà civili nelle comunicazioni elettroniche. Allora, torniamo all'installazione. Su un sistema Debian New Linux abbiamo una gestione dei pacchetti semplicissima. Nel repository Debian troviamo Tor e Privoxy. Quindi l'unico comando che ci serve dare è apt-get install tor spazio privoxy, e in poco tempo avremo già sulla nostra macchina installati i due applicativi necessari al funzionamento di tutto. Dopo l'installazione in Debian, poi in altre distribuzioni c'è qualche differenza per quanto riguarda gli script di init, avremo sotto la cartella etch init.d due script, tor e privoxy, che hanno come sintassi start, stop, restart, come ogni altro script, e ci permettono di gestire questi due applicativi, fermarli, riavviarli o avviarli. Allora, noi abbiamo installato Tor e Privoxy, però è necessario che Privoxy sia configurato per utilizzare Tor. In Debian i file di configurazione di Privoxy si trovano nel file system etch sotto la directory Privoxy, c'è il file config, e la cosa velocissima da fare è aggiungere semplicemente questa riga, che in pratica istruisce Privoxy ad utilizzare il SOC che apre Tor sulla porta 9050 in localhost e a fare un forward per un SOC 4A, che è quello che utilizza Privoxy. Se noi diamo un netstat per vedere i servizi in ascolto sul nostro sistema, notiamo che ci saranno due servizi aperti, due porte aperte, la 8118 dove c'è in ascolto Privoxy, e la 9050 dove c'è in ascolto Tor. Ora abbiamo il sistema pronto per far funzionare i nostri applicativi attraverso Tor. L'unica cosa da fare è configurare le nostre applicazioni per l'utilizzo di Tor. Un'applicazione che vediamo subito configurare per l'utilizzo di Tor è Firefox, perché penso che il 90% dell'utilizzo che si fa di internet è la navigazione sul web, e anche l'utilizzo maggiore di Tor è per questo tipo di operazioni. Noi possiamo applicare due tipi di configurazione: o configuriamo staticamente Firefox per l'utilizzo di Tor, e questo lo facciamo impostando in impostazioni della connessione internet. Qui c'è la configurazione per il proxy di questa stanza, impostando come proxy localhost, e se vi ricordate la porta 8118 che è la porta di Privoxy. Io non penso che vogliamo sempre navigare utilizzando Tor, perché non sempre è attuabile la navigazione attraverso Tor, dato che essendo comunque un servizio non diciamo sperimentale, comunque nuovo, i nodi Tor presenti sono ancora pochi, quindi la connessione è ancora lenta. Una cosa che va detta: per qualsiasi rete anonima distribuita, più sono i nodi, più aumenta sia la resilienza della rete e anche naturalmente l'efficienza della rete. Un'estensione di Firefox molto utile per quanto riguarda Tor è questa, che permette di switchare tra Tor o disabilitarlo semplicemente con un click qui in basso, dove appare Tor Disabled o Tor Enabled.